Allora, testo di oggi nel nostro percorso sempre su uno sguardo dalle periferie, un altro sguardo per richiamare un po' il percorso. I primi quattro incontri, la prima metà del percorso era più descrittivo, no? Su questi testi dell'Antico Testamento, il racconto del profeta Nathan con Davide, la storiella dell'uomo con l'unica pecorella, Babele e poi le mura di Gerico e Isaia 53, il servo sofferente, a dire un po' da una parte cosa si intende con un altro sguardo, dall'altra gli effetti, il funzionamento, come funziona mettersi, cambiare il centro, no? Come cambiare il centro non è solo un fatto mentale, non succedono delle altre cose nell'esperienza, nella vita, nelle scelte, nelle relazioni. E poi invece questi secondi quattro incontri, diciamo, su testi evangelici. L'ultima volta abbiamo visto quel testo di Luca sulla figlia, la guarigione, la risurrezione della figlia di Gairo e l'emorroissa. Ricordate i due episodi intrecciati con i due atteggiamenti proprio, no? Dell'uomo potente e della donna senza parole, e come dire, con il risultato che entrambi ne hanno un beneficio, no? Non è che in base alla loro posizione uno guarisce e l'altro no, no? Tutti e due hanno lo stesso risultato, ma succedono delle cose diverse, sono due strategie diverse. E oggi un testo del capitolo 18 di Luca, un testo straconosciutissimo con cui probabilmente abbiamo la solita difficoltà di ripulire un po' la nostra testa da letture che ci vengono in automatico perché l'abbiamo sentito spiegare da quando avevamo 3 anni, quindi la ripetizione 1000 volte di un certo tipo di interpretazione ci dà un solo livello di lettura che non è sbagliato. Poi se volete di questo parliamo anche dopo, cioè la questione non è che siano giusti o sbagliati, ma ci sono molti strati, no? Io dico spesso con un'immagine un po' forse blasfema che la scrittura è una torta a 1000 foglie, no? E se tu ti fermi allo strato superficiale c'è lo zucchero a velo, un po' di pasta sfoglia, no? Dopo la crema viene già un po' sotto, e poi però per trovare anche le altre creme, il cioccolato, devi proprio andare giù, cioè più strati ne attraversi più te la gusti, no? E meno ne attraversa, non è male anche il primo strato, però è solo il primo strato, non è tutto l'insieme della torta. Allora, alcune letture, quelle più frequentemente fatte dei testi più conosciuti nelle omelie o in una specie di automatismo che ci tramandiamo, che sono in genere sul livello moralistico, cioè delle conseguenze morali del testo, sono nemmeno il primo strato, proprio solo lo zucchero a velo, cioè proprio la parte proprio che rimane più in superficie che più in superficie non si può, e quindi ci depriva di una serie di gusti. Però è anche vero che sono molto potenti, molto radicate, ci scattano sempre in automatico, per cui tutte le volte che leggiamo quel testo parte quel tipo di lettura e ci impedisce di vedere gli altri passaggi, gli altri strati. Quindi un testo, dicevo, molto molto conosciuto, che è il testo del fariseo e del pubblicano, dei due uomini che vanno a pregare. Prima però vorrei dire due cose sulla struttura del capitolo, perché appunto uno dei problemi di questa lettura è che prendono i testi come sono presentati in genere nella liturgia, perché si fa l'omelia sul testo letto, e quindi inizia dove inizia, finisce dove finisce. La liturgia fa questi tagli, cioè isola dei pezzetti che vengono lette nelle diverse domeniche, nelle diverse feste, lo fa a ragion veduta, non sono tagli malfatti, ma spesso ci impediscono di vedere l'orizzonte generale, in quale logica è messo questo. Allora, questo capitolo di Luca è uno dei diversi, Luca ha diversi capitoli così compositi, in cui Luca mette insieme dei pezzi, come già abbiamo visto l'altra volta, degli episodi, dei racconti, li mette uno attaccato all'altro, episodi e racconti che si trovano anche negli altri sinottici, spesso, non tutti necessariamente, ma spesso sono episodi comuni, quindi vuol dire testi o episodi che si tramandavano circa la vita di Gesù oralmente, anche prima che fossero scritti, le cose che si raccontavano, come quando noi parliamo di una persona che abbiamo tutti conosciuto, molti di noi hanno conosciuto, di una persona pubblica su cui si tramandano sempre gli stessi aneddoti, le stesse battute che ha fatto, no? E così via, o gli stessi ricordi circa quell'episodio o quell'altro che pubblicamente abbiamo tutti conosciuto. Ma Luca fa un'operazione, come abbiamo visto l'altra volta, come anche gli altri sinottici, ognuno lo fa a modo suo, in cui la composizione, cioè come mette insieme questi episodi, la successione che gli dà, è la scelta interpretativa che Luca fa. Cioè, proprio perché gli episodi sono conosciuti, Luca viene scritto probabilmente dopo gli altri due sinottici, quindi erano già conosciuti gli altri due Vangeli, è esattamente nel modo in cui li combina, che non casualmente, ma pensato, studiatamente, in cui lui trasmette la sua interpretazione di quel testo o l'uso che ritiene importante rispetto alla comunità che lo riceve. L'altra volta abbiamo visto, ad esempio, la costruzione intrecciata di Gairo e l'emorroissa, che invece vengono sempre letti separatamente, ahimè. La storia di Gairo viene letta, ma inizia prima dell'emorroissa e finisce dopo. E in mezzo, mentre Gesù sta andando, c'è l'episodio della donna che soffriva perdita di sangue. Invece normalmente viene letto il racconto, e quello dell'emorroissa viene letto senza sapere dove Gesù sta andando. Gesù camminava in mezzo alla folla, no? Andava a spasso, faceva due passi, no? Invece appunto Luca mette insieme, come abbiamo visto l'altra volta, questo ha un senso. Allora, come è strutturato questo capitolo? Inizia con una quella che oggi chiameremo, no, non è così tecnicamente, ma noi la chiameremo così, una premessa. E la premessa è la parabola del giudice ingiusto, sulla necessità di pregare sempre, intitolano in genere le Bibbie, e cioè di Gesù che racconta che una città c'era un giudice ingiusto, c'era una vedova che non riusciva a ottenere giustizia, sta vedova gli dà il pilotto al giudice, va lì, continua a rompergli, finché quello, dice, non la esaudì per la sua giustizia, ma per la sua insistenza, ne poteva più, dice, boh, diamogli retta, che così me la levo dai piedi. E questo è la premessa interessante. Poi c'è l'episodio di cui ci occupiamo, il fariseo e il pubblicano, e è interessante perché l'aggancio è fatto a partire dal tema della preghiera, almeno così ci spiegano sempre, che però è lo zucchero a velo. Cioè, tutti e due parlano della preghiera, in realtà nessuno dei due parla della preghiera. Tutti e due hanno un altro problema, almeno non della preghiera così come la intendiamo noi, cioè l'atto di compiere dei gesti, dire delle parole, avere un atteggiamento anche corporale, eccetera, particolare e diverso dalla vita ordinaria, no? Allora uno fa la spesa, lavora, fa il ragù, stira, pulisce casa e poi prega, no? Che sarebbe un altro gesto, delle altre cose. Ecco, non si riferisce a questo, perché questa separazione non c'era prima della modernità, prima del 1500, ma adesso lo diciamo, si capiva proprio in un altro modo la faccenda, e quindi Luca non sta parlando della preghiera. Boh, dopo dopo il racconto del fariseo e del pubblicano, ci sono tre altre questioni, tre pezzettini molto interessanti. Dopo il fariseo pubblicano c'è quello che noi chiamiamo il giovane ricco. Maestro buono, che cosa devo fare? Siccome noi nella liturgia lo leggiamo praticamente quasi sempre nella versione di Matteo ed è messo totalmente in un altro contesto, credo che nessuno di noi sarebbe venuto in mente che dopo il fariseo pubblicano ci fosse il racconto del giovane ricco. Non lo sistemavamo lì, perché Matteo lo sistema in un altro contesto, all'interno del discorso successivo al discorso della beatitudine, al discorso della montagna, eccetera. Invece lo mette qui Luca, e poi c'è i discepoli che dopo la questione del giovane ricco dicono: ah cavolo, e noi? Noi che abbiamo lasciato tutto? Cioè, noi che non abbiamo fatto come lui che se n'è andato, non c'è scritto così, ma la domanda è: noi abbiamo lasciato i nostri beni, ci abbiamo seguito? Cioè, vi dico, noi che non abbiamo fatto come il giovane ricco, ma invece abbiamo venduto tutto e siamo venuti dietro te, a noi cosa ci succede? E dopo la conclusione del capitolo è un miracolo, il cieco di Gerico, la guarigione del cieco. È interessante perché mentre Matteo divide i discorsi dai miracoli, anche Marco alterna, c'è cioè sempre un miracolo e poi un discorso che in realtà spiega il miracolo, cioè Matteo e Marco sono un po' più clericali, quindi didattici, pensano sempre che i loro interlocutori non capiscono e quindi fanno l'episodio e i sottotitoli, l'episodio e i sottotitoli per spiegarsi. Invece Luca è più laico, è più secolarizzato, non viene dal mondo ebraico, viene dal mondo, si rivolge a una comunità di origine pagana e quindi ha un atteggiamento più secolarizzato, non spiega tanto, costruisce una scena, ha più in testa il teatro che la yeshiva, cioè nel mondo ebraico una delle grandi istituzioni storiche sono le yeshiva, cioè le scuole dove si imparava a leggere e scrivere sulla scrittura e si studiava la scrittura. È una delle grandi istituzioni storiche, il motivo per cui il popolo ebraico sconfigge l'analfabetismo prestissimo, ha questo sistema di yeshiva che sono appunto scuole. L'idea, la simbolica è quella della scuola e quindi all'interno del mondo ebraico, e noi l'abbiamo ereditato molto come cristiani, l'idea è che bisogna sempre spiegare. Luca viene dal mondo pagano, o si rivolge al mondo pagano, c'ha la simbolica del mondo greco. Il mondo greco non spiega, mostra. Anche le scuole nel mondo greco antico erano strane, no? Pensate alla scuola di Aristotele, il liceo, camminavano, passeggiavano, la maieutica, tirar fuori, cioè è tutto un altro modo di capire la scuola. E i greci, come si sa, vivevano di teatro. Ogni occasione era buona per rappresentare qualcosa, una commedia, una tragedia, un dramma, sono gli inventori di tutti i generi letterari della rappresentazione. Sto dicendo delle robe stranissime? Ok. E Luca c'ha più in testa il teatro della scuola, quindi non fa una divisione. I miracoli, che sarebbero le azioni, i gesti, il racconto, le storie, e poi i discorsi, che sarebbero la spiegazione. E Matteo lo fa proprio facendo delle sezioni. Marco lo alterna, quindi c'è racconto il miracolo, discorsino, racconto il miracolo, discorsino, racconto il miracolo, discorsino, in modo che si capisce. Luca no, mette insieme, quindi mette una parabola, un'altra parabola, un episodio accaduto a Gesù, una questione posta dai discepoli, un miracolo a conclusione, vedete che è una conclusione, è una struttura teatrale, si racconta una storia, poi si racconta un'altra storia, avendo raccontato delle storie, uno del pubblico dice, maestro buono, ma allora le storie che ci hai raccontato vuol dire che cosa dobbiamo fare? Succede un episodio, questo episodio fa sì che i discepoli dicano, ma com'era? Non abbiamo capito, cioè noi adesso, cioè come? Quello se n'è andato, noi invece siamo rimasti, aiuto, aiuto, spiega, spiega. E Gesù non spiega, ma fa una cosa. Ok, vedete? È proprio, tra virgolette, il teatro ideale. Tu racconti, quando si usa il teatro nella scuola, per esempio, si usa così, cioè racconti una storia, aiuti i bambini a mettere in scena una rappresentazione, che ne so, delle loro paure, non per il puro gusto estetico, ma perché poi succeda una cosa, cioè perché loro si dicano a se stessi, sperimentino in qualche modo come si può trattare con le paure e da questa domanda su se stessi una cosa nella realtà accada, non tanto capiscano, ma diventino, è diverso. Ok? Questa è la logica di Luca, che costruisce molto spesso i suoi capitoli con questa logica un po' teatrale, diciamo. E quali sono le due storie? Le due storie dicevano apparentemente il tema della preghiera, ma appunto della preghiera prima, perché stiamo parlando del primo secolo, molto prima di quello che è successo a noi, che abbiamo diviso la teoria dei due cerchi, di cui abbiamo parlato tante volte, sacro e profano, ridiviso sacro e profano, e ci sarebbero le cose della vita com'è, che sarebbe la vita, e poi ci sarebbero le cose religiose, e la preghiera sarebbe una di queste. Al massimo noi abbiamo il problema di dire: come posso santificare le cose della vita? E allora ci diciamo: ah, forse dovrei pensare a Dio mentre pulisco le carote, no? O pulire le carote per la maggior gloria di Dio. Solo che uno così si taglia, perché si distrae. Cioè, in realtà quando uno pulisce le carote deve pensare alle carote, no? Perché sennò fa un pasticcio. Non so se riesco a spiegarmi, ok? E allora poi il risultato di questo è che noi diciamo: ma io non ho tempo di pregare, no, non ho tempo perché devo pulire le carote, fare tutte quelle robe lì, no? E cioè, non è che posso dire alla famiglia, ai figli, al marito: oggi non ho preparato perché ho pregato, cioè no, devi preparare, no? Allora non abbiamo mai tempo di pregare, e vedete che cominciano a nascere una serie di questioni irrisolvibili, peraltro, eh? Poi l'altra questione è: ma io non sono capace a pregare, come se fosse un sapere specialistico di cui bisogna conoscere i segreti, le tecniche. Ora, come in tutte le cose della vita, ci sono delle tecniche, esistono, no? Ma nelle cose fondamentali della vita, uno impara il meccanismo fondamentale e poi lo adatta a sé. No? Tutti abbiamo imparato a camminare da bambini, dopo, se ci siamo rotti una gamba, a un certo punto abbiamo dovuto fare un po' di fisioterapia, va bene, ma non è che ogni volta che camminiamo pensiamo alla tecnica del camminare, anzi ci pensiamo quando qualcosa non funziona, quando abbiamo un problema. E infatti noi pensiamo tantissimo alla preghiera perché non funziona, cioè perché c'è un problema, perché è una gamba rotta, no? Che fa male, no? Allora, qui stiamo parlando prima, dunque quando si parla della preghiera qui non si parla di una cosa che abita un altro ambito, che ha un carattere religioso, anche se si dice dei due che vanno al tempio, ma non è tanto una questione che riguarda la tecnica di, no? Ma che riguarda il modo profondo in cui noi ci mettiamo dentro questa cosa. Faccio un esempio, come al solito un po' forse banale. Da adolescenti tutti hanno il problema di quali sono le frasi giuste e gli atteggiamenti giusti per corteggiare una persona dell'altro sesso, e in genere si chiede agli amici, a quelli che sembrano più esperti, ai fratelli e alle sorelle maggiori, come si fa. Ed è chiaro che ci sono alcune cose che sono delle costanti, perché gli esseri umani più o meno funzionano tutti uguali, però non è che c'è un come si fa. Finché uno non riesce a essere nella relazione con un altro un po' se stesso, non succede un tubo, perché ci devi essere tu in quella storia lì, il che non vuol dire che lo sai fare. In genere ci si mette un'intera vita matrimoniale a imparare a rapportarsi a quell'altro, cioè è molto più difficile di quello che si immagina a 14 anni, ma è una di quelle cose che mentre la impari accade già, cioè che non è che prima si impara e poi si fa, come pensa a 14 anni, ma che nel momento in cui c'è la puoi imparare, e hai anche un buon motivo per impararla. Allora, qui quello che si mette in gioco non è una descrizione della preghiera in astratto, ma la questione del rapporto con Dio e coi fratelli, e dunque innanzitutto con se stessi, così come si impara mentre si fa. E il titolo, tradotto in una logica un po' più prestazionale, che è quella odierna, la premessa sarebbe: non mollare. Non è un caso che la questione è sull'insistenza della preghiera all'inizio, cioè la questione è: ci va tempo, mettersi da un altro punto di vista vuol dire innanzitutto non mollare, provare, anche a fronte di scarsi risultati. Essere esauditi non per la propria giustizia, ma per la propria insistenza. E poi allora dunque il testo di cui ci occupiamo disse ancora questa parabola per alcuni che avevano l'intima presunzione di essere giusti e disprezzavano gli altri. Due uomini salirono al tempio a pregare. Uno è fariseo e l'altro, uno era fariseo e l'altro pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, pregava così tra sé: «O Dio, ti ringrazio perché non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adulteri, e neppure come questo pubblicano. Digiuno due volte alla settimana e pago le decime di tutto quello che possiedo». Il pubblicano invece, fermatosi a distanza, non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: «O Dio, abbi pietà di me, peccatore». Io vi dico, questi, a differenza dell'altro, tornò a casa sua giustificato, perché chiunque si esalta sarà umiliato, chi invece si umilia sarà esaltato. Gli presentarono anche i bambini piccoli perché li toccasse, ma i discepoli, vedendo ciò, li rimproveravano. Allora Gesù li chiamò a sé e disse: «Lasciate che i bambini vengano a me e non glielo impedite. A chi è come loro, infatti, appartiene il regno di Dio. In verità io vi dico, chi non accoglie il regno di Dio come l'accoglie un bambino, non entrerà in esso». Questo è il testo, la seconda parabola. Non so come, ma proviamo a fare piazza pulita da una lettura immediatamente moralistica, perché la lettura immediatamente moralistica ci fa dire: ah sì, no, è chiaro, chi si vanta è fuori, il fariseo si ritiene giusto, per questo è due volte sbagliato. Ma noi non siamo mica farisei, eh? Cioè, il passaggio successivo è che i farisei sono farisei, ma noi non saremmo mica farisei. In fondo nessuno di noi ha una così alta e marmorea opinione di se stesso. Tutti ci abbiamo almeno una sera ogni tanto in cui siamo abbastanza consapevoli delle nostre fratture. Invece qui il problema è: disse ancora questa parabola per alcuni che avevano l'intima presunzione di essere giusti. Questi sono gli interlocutori. E dunque bisogna chiedersi qual è l'esperienza umana dell'intima presunzione di essere giusti. Perché, tolti i casi di pazzia, nessun essere umano pensa di sé in assoluto di essere sempre giusto, superati i 15 anni. Tutti abbiamo una intima convinzione più o meno media, cioè del tipo: in fondo non sono proprio una cattiva persona, non sarò perfetto, che è quello che tutti diciamo, però faccio del mio meglio, no? Cioè, mi sembra che la vera questione messa in gioco da questa parabola è innanzitutto la competenza di sé. Come facciamo a vedere, a sperimentare, a capire con una certa lucidità e distacco qual è la nostra intima presunzione su noi stessi? E come facciamo ad avere una corretta e realista presunzione su noi stessi? A non avere una intima convinzione di essere giusti e nemmeno a deprimerci clamorosamente pensando di essere totalmente sbagliati. Dove si misura la realtà? E dove, ad esempio, posso misurare quando sto esagerando, sto presumendo troppo di me? Qual è il criterio che mi consente di avere una misura di me? Questa è la questione messa in gioco da questa narrazione. Per questo la cosa che succede dopo è esattamente che il cosiddetto giovane ricco dice: dimmi cosa devo fare. E cioè fa una valutazione su di sé e mette in gioco sé. E i discepoli dicono: oh cavolo, ma noi abbiamo messo in gioco noi, e cosa ce ne viene? Capite? Quello che succede non è una valutazione, non si discute chi è buono e chi è cattivo, i farisei sono cattivi, i discepoli sono buoni, ma quello si discute è cosa dobbiamo fare, che cosa ce ne viene. Perché a partire da una comprensione, una misura di sé, si può decidere cosa fare e si può decidere quale risultato mi aspetto di ottenere dal fatto che faccio qualcosa. Questo è il primo grande altro sguardo. L'altro sguardo non è immediatamente quello del pubblicano, ma è l'altro sguardo che nasce dalla misura di sé. Mi sono un po' spiegata? No, sì. Due uomini salirono al tempio a pregare. Questi due uomini, il fariseo e il pubblicano, mostrano due diverse misure di sé. Non sappiamo, cioè, magari il fariseo c'aveva ragione, era vero quello che lui diceva di sé, che digiunava due volte alla settimana, pagava le decime, che non era né ladro, né ingiusto, né adultero. Non mentiva. Ma la questione è qual è il criterio della misura di sé. Allora, è interessante perché questo criterio ci viene dato nella parabola innanzitutto da una misura corporea, non dalle parole. Il fariseo, stando in piedi, pregava così. Il pubblicano, invece, fermatosi a distanza, non osava nemmeno alzare gli occhi, ma si batteva il petto, dicendo. Il primo criterio che ci viene dato è un criterio corporeo, cioè non idee, opinioni e nemmeno fatti esterni, ma come io mi metto al mondo. Il corpo è il modo in cui io mi metto al mondo e per il 90% il modo in cui io mi metto al mondo in modo corporeo è il riflesso, cioè, è automatico, è un tic. Quando si dice il linguaggio verbale non verbale non mente, vuol dire che io posso a parole dire la verità o la menzogna, ma a meno che io non sia uno specialista educato dalle spie della CIA a fare l'infiltrato chissà dove, nel 90% dei casi, in modo irriflesso, il mio corpo dice delle cose che nel 90% dei casi sono l'assoluta verità. Ok? Questo è uno dei motivi molto studiati per cui nella nostra civiltà si ragiona tanto su i consulenti di comunicazione d'immagine, no? Perché inconsciamente noi percepiamo a livello di corpo, di immagine, di modo di vestire, di atteggiarsi, di parlare, eccetera, di tono della voce, una serie di cose che ci condizionano tantissimo, no? E quindi i consulenti d'immagine servono a insegnare i politici, i personaggi pubblici a mentire anche con il corpo, cioè essere in grado di farci credere delle cose che poi non si sa se sono vere o no, perché a quel punto non sono irriflesse, ma molto studiate. Ok? E qui ci viene detto, uno sta in piedi e l'altro sta a distanza, non osa nemmeno alzare gli occhi al cielo e si batte il petto. Sono due posture completamente diverse. Quella del fariseo è la posizione di chi si ritiene per diritto figlio, asterisco, nota a fondo pagina. Una delle cose che a me dà di matto è che attualmente è molto di moda nella liturgia, è molto tornato di moda nella liturgia fare queste scene molto devote di buttarsi in ginocchio, la consacrazione, eccetera, eccetera. Vaticano II raccomandava di riprendere con forza la postura in piedi nella liturgia e molte chiese costruite dopo il Vaticano II non hanno i banchi, non hanno gli inginocchiatoi, hanno sedie solo, e che peggiora perché i super devoti si buttano i ginocchi per terra con maggiore soddisfazione di... E Vaticano II però intuisce lì una questione molto grande, e cioè noi nell'Eucaristia siamo figli non per la nostra giustizia, ma per il dono dell'Eucaristia, e quindi siamo in piedi non per mancanza di rispetto, ma per dire che non siamo schiavi davanti al Signore, che ci ha costituiti figli, ci ha preso per le spalle come il figlio del prodigo, ci ha rimesso in piedi. E questa è la postura che noi siamo chiamati ad avere durante l'Eucaristia secondo Vaticano II. Dall'altra parte, appunto, questo testo è stato spesso usato invece per dire che nella liturgia bisogna mettersi negli ultimi banchi, in ginocchio, nemmeno alzare gli occhi. Capite cosa voglio dire? Cioè, questo tipo di logica, questo è il primo criterio. Che cosa vuol dire stare in piedi? Qui in questo testo sembra che è la postura sbagliata. E che cosa vuol dire stare in ginocchio? Che sembra che è la postura giusta, ma Vaticano II ci dice il contrario. Com'è? Perché il non verbale si mette insieme al verbale, cioè perché la postura ha come criterio di interpretazione, perché appunto il non verbale può essere interpretato in 100 modi, quello che i due dicono. Il fariseo che sta in piedi dice: oh Dio, ti ringrazio perché io. E il pubblicano dice: oh Dio, abbi pietà di me. Uno usa il caso nominativo, il soggetto, e l'altro il complemento oggetto. E cioè, se stare in piedi è mio diritto, non va bene. Perché stare in piedi può essere, come nell'Eucaristia, solo il dono ricevuto. E questo lo vediamo poi subito dopo nell'episodio dei bambini. Il primo criterio è: io sono dono a me stesso. E sui doni non si sputa. Il primo criterio della giusta misura di sé è che io... è l'esatto contrario del self-made man, che è l'idea che a noi ci pervade, no? Dell'uomo che si è fatto da solo, del non devo dire grazie a nessuno, no? Del che noi abbiamo tradotto nel cristianesimo come le scelte: mi impegno, faccio le scelte giuste, e sembra quasi che noi potremo essere di fronte a Dio a causa delle nostre scelte. Ho scelto di essere credente, ho scelto di impegnarmi, ho scelto di... Questa è la logica del fariseo. Chi è che presume troppo di sé? Chi pensa di essere un soggetto, non un complemento oggetto? Provo a fare un piccolo esempio, perché questo è un punto molto grosso. Quando noi diciamo che la cosa fondamentale è il rapporto io e tu, c'è un piccolo difetto in questa logica, perché presuppone che io sono io e l'altro è un tu, solo che l'altro dal suo punto di vista è un io. La questione per cui i rapporti sono problematici è che i rapporti sono tutti io, nel senso che ognuno si pensa al centro del mondo e che l'altro è un tu. Ora, il problema è che di fronte a Dio il rapporto è tra me, che sono un complemento oggetto, sono un tu, e io, che è Dio. Non so se riesco a spiegarmi. Il motore, il centro dell'azione, il soggetto vero, l'unico reale, diceva San Tommaso, è Dio. Noi siamo sempre un complemento oggetto. Questa è la misura di noi. Ed è come ci viene detto nella conclusione del brano, la misura felice dei bambini. I bambini non hanno nome assoluto, gli adulti devono essere sempre mamma o zia o nonna, cioè devono essere qualcuno in relazione a me, perché i bambini esistono in relazione agli adulti. Dipendono felicemente dagli adulti, si girano urlando voglio merenda nella certezza che qualcuno merenda gliela darà, e in genere funziona, c'è una mamma in circolazione, una nonna, una zia che dà merenda. Cioè i bambini non si pensano mai come degli assoluti in senso psicologico, sì, ma non come degli assoluti in senso filosofico, no? Non si pensano, anzi, addirittura fino all'eccesso, tutto il mondo esiste solo in relazione a loro. No. C'è un'altra cosa, un'altra caratteristica. Ti ringrazio. Io ti ringrazio perché non sono come gli altri. È la rottura della solidarietà con tutti. Dall'altra parte il pubblicano dice: Oddio, abbi pietà di me, peccatore. Che nel linguaggio di Luca è molto chiaro, peccatore è il nome comune degli umani. È ciò che lo fa uno dei molti. Allora, ci sono due questioni. Non siamo soggetti ma complementi oggetti, non siamo speciali, siamo uno dei molti. Il problema non è se siamo ingiusti, adulteri, ladri, se digiuniamo, se paghiamo le decime, speriamo di sì, a volte no. La vita va come può, non tutti i giorni sono uguali da questo punto di vista. Nella buona sostanza, in fondo, siamo tutti abbastanza brave persone. Ma la questione è se io mi pongo come un soggetto e come uno fra i molti, se io mi pongo come soggetto o come oggetto, e come uno fra i molti o uno speciale, uno non come tutti gli altri. Questa è la questione. La conclusione è semplice alla Papa Francesco, cioè inequivocabile, semplice, di una riga. Chiunque si esalta sarà umiliato e chi si umilia sarà esaltato. Boom. Fine della trasmissione. La risonanza è chiara, Luca è lo stesso autore, è il Magnificat. È chiara? Ha rovesciato i potenti dai troni, Ha esaltato gli umili. Cioè, è proprio, per Luca questa cosa è molto chiara, e Luca non a caso è l'evangelista cosiddetto dei poveri, cioè Luca ha molto chiaro questo tema, e cioè dal punto di vista di Dio le cose vanno al contrario, vanno proprio al contrario, vanno in un altro modo: chi si esalta sarà umiliato, chi si umilia sarà esaltato. È un altro sguardo. La presunzione di sé è imparare a vivere come un oggetto, cioè come un non padrone della relazione, come uno che riceve in dono la propria vita e se stesso, e come uno che per questo è fratello e sorella di molti. L'altro giorno ho sentito un'omelia, messa feriale, una parrocchia a Roma, e perché ha detto una frase che mi ha molto colpito, no? Non mi ricordo nemmeno come ci è arrivato onestamente a partire dal testo evangelico, ma diceva: vi faccio un esempio. In questo tempo di crisi è difficile la vita per tanti di noi, o perlomeno è più difficile di come era alcuni anni fa. Già questa precisazione mi sembrava interessante. E dice: Ma se i cristiani di fronte a questa difficoltà l'unica cosa che sanno fare è lamentarsi come tutti gli altri, pigliarsela coi politici come tutti gli altri e dire che niente funziona come tutti gli altri, cosa sono cristiani a fare? Se tutti i cristiani cominciassero a pensare che la maggiore difficoltà che vivono, grande o piccola che sia, a causa della crisi, li rende semplicemente più fratelli e sorelle di tutti i poveri della terra, forse avrebbero un modo diverso di parlare di queste cose. Allora, un'osservazione piccolina, un altro sguardo. Boh. La conclusione di questo testo è questo episodio dei bambini, i bambini piccoli, dice la traduzione, e i discepoli li rimproverano. Gesù, no, questo pezzetto non parla dei bambini, benché venga sempre usato a sproposito parlando dei bambini, non parla dei bambini, parla dei discepoli, è chiaro, eh? Non dice niente sui bambini. Che Gesù e Dio abbiano a cuore i bambini, ci manca pure che no, cioè nel senso che ci fanno tenerezza noi che siamo delle bestioline, figurarsi a Dio, cioè come potremo mai dubitare questa cosa, è ovvio. Ma qui si dice un'altra cosa, Gesù dice ai discepoli che scacciano i bambini, lasciate che i bambini vengano, non glielo impedite, a chi è come loro infatti appartiene al regno di Dio. In verità vi dico, chi non accoglie il regno come un bambino non entrerà. E ancora questo tema del dono. Bisogna accogliere il regno. La questione non è quanti digiuni, quante decime, se si è ladri, se non si è ladri. Siamo tutti peccatori, che scoperta. Questa è una delle poche cose certe. Nessuno di noi può garantire della sua giustizia sempre, in ogni giorno della sua vita. Ebbene sì. Ma la questione è il regno che riceviamo accogliendolo come dei bambini. Allora, vorrei chiudere leggendo tre righe, non di più, appena lo trovo, dall'Evangelii Gaudium. Ho deciso, avendolo studiato un po' in questo periodo, che d'ora in avanti comincerò a rompere le scatole a chiunque, su qualsiasi tema parlo, leggendo delle citazioni di Evangelii Gaudium, perché mi sembra una di quelle pietre miliari che a causa della nostra overdose da documenti negli ultimi 10 anni tutti diciamo ah sì e poi non la leggiamo, invece mi sembra un disastro non leggerla. E dunque ho deciso che faccio la mia parte di supporto leggendo a tutti delle citazioni per fargli venire il gusto. L'Evangelii Gaudium è l'esortazione apostolica che ha scritto Papa Francesco, avendo anche il buon gusto di scrivere in uno dei numeri iniziali. Siamo consapevoli che ci sono un sacco di documenti, anche troppi, quindi scriviamo questo. Per un po' non ne scriviamo altri, adesso non lo dice così, ma il succo è questo, fatevelo bastare, studiatelo, ecco, bene, bravo. E allora vorrei leggere qualche riga nel numero 198-199 che mi sembra molto adatti a concludere questa piccola riflessione. Dice così: per questo desidero una chiesa povera per i poveri. Una chiesa per i poveri l'hanno sempre detto tutti, e sull'aggettivo una chiesa povera che è un po' più difficile. Essi hanno molto da insegnarci, i poveri. Oltre a partecipare del senso della fede con le proprie sofferenze, conoscono il Cristo sofferente. È necessario che tutti ci lasciamo evangelizzare da loro. È scritto, non sto inventando. La nuova evangelizzazione è un invito a riconoscere la forza salvifica delle loro esistenze. e a porle al centro del cammino della Chiesa. Non c'è nessuna parentela qua nel dire dobbiamo avere misericordia per i poveri, fare la carità, aiutarli. Non c'entra niente, capite che è tutto un altro discorso, è proprio un altro sguardo, lasciarci evangelizzare dai poveri. Siamo chiamati a scoprire Cristo in loro, a prestare ad essi la nostra voce nelle loro cause, ma anche ad essere loro amici, ad ascoltarli, a comprenderli e ad accogliere la misteriosa sapienza che Dio vuole comunicarci attraverso di loro. Pezzettino del numero seguente in cui continua questo ragionamento, e poi a un certo punto dice dove appunto parla anche, fa il secondo passo, dice aiutare i poveri, sì, e dice così: questo implica apprezzare il povero nella sua bontà propria, col suo modo di essere, con la sua cultura, con il suo modo di vivere la fede. L'amore autentico, infatti, è sempre contemplativo, e ascoltate come traduce contemplativo, cioè ci permette di servire l'altro non per necessità né per vanità, ma perché è bello al di là delle apparenze. Parla da solo, se lo cercate su internet lo trovate, ve lo rileggete, forse Barolo può mettere la citazione sul blog, estrapolarla, se la volete già estrapolata, se no chiunque usa internet, se scrive Evangeli Gaudium 199, gli esce, 198-199, gli esce questo testo e può forse rigustarselo.